Ale Ale Rove su Radio 105, il nostro ospite è arrivato, ci ha portato dei doni come fa sempre ed è forse l'unico ospite che sempre ci porta un regalino.
Vero.
Come si faceva una volta con la buona creanza, quando si andava a casa delle persone,
esatto,
che si portava sempre o zucchero o caffè, a Napoli
sì,
si portava
un pacco
di zucchero e un pacco di caffè.
Delle volte porta anche lo strega, sai quelle cose che... Oppure la scatola di cioccolatini.
Anche i lazzaroni.
I lazzaroni. Cioccolatini è la tipica della
zia.
Oreliete. Quelle robe della sperlata. Buongiorno Alberto Pellai.
Buongiorno a voi.
Buongiorno Alberto.
Che bello essere qui, grazie mille.
Bello per noi.
Beh, ci siamo sentiti poi tra un'ospitata e l'altra dal vivo... Perché noi non ci vediamo da prima del Covid, vero?
Sì, no, forse ci siamo visti appena dopo.
Appena dopo, ma ci siamo sentiti un sacco di volte,
perché
ti rompiamo le scatole, anzi scusaci, ogni qualvolta cadiamo su un problema di genitori, di figli e tu ce lo risolvi.
Poi da quando io sono papà che attacco i pipponi, c'è già un partito di ascoltatori che dice basta con sta figlia, parli sempre di tua figlia, anche noi ci abbiamo i figli, allora...
Beh, ma sai che penso proprio invece che noi papà dobbiamo imparare a parlare dei nostri
io adoro,
figli?
Però
invece
magari...
che parlare solo di calcio e politica, cosa importante.
Ci sarebbe un terzo argomento in quella triade. Vabbè. Senti, è bello già il titolo di questo libro nuovo che hai scritto. Poi tra l'altro Alberto è molto prolifico, cioè ne scrivi tanti, però tutti interessanti.
Ma speriamo. Dove trovi il tempo?
Tra l'altro.
Visto che stai in università, giusto?
Sì, esatto.
In studio,
sì.
Per forza di cose. In giro
a presentare i libri,
ma non solo, nei convegni e così via. Noi che ti telefoniamo, dove trovi il tempo?
Sai che credo che questa domanda me la fanno in tanti. Io, però, essendo genitore di 4 figli, ho dovuto imparare a fare tante cose in poco tempo.
Certo.
E non credo di farle tutte bene, ma credo di farle abbastanza. Ecco, probabilmente mi sono accontentato dell'abbastanza per navigare questa regala nella vita.
Dal numero di libri che vendi, 2 sono le cose: o dentro c'è la sorpresa, o c'è un gadget, o li scrivi bene. Quindi quest'ultimo è Allenare alla vita.
Che bel titolo, no? Allenare alla vita.
I 10 principi per ridiventare genitori autorevoli. Senti, prima dici quali sono questi principi, poi ti tiriamo dentro nell'argomento con cui siamo partiti stamattina, cioè quello che ci ricordiamo della scuola
è quello che sarebbe opportuno insegnare nella scuola di oggi.
Quello che sarebbe opportuno insegnare, bravo.
Ma sai, io sono partito da questa domanda. Noi siamo la generazione di genitori che si è data più da fare per crescere figli felici.
Sì.
E in questo momento ci troviamo con gli adolescenti più sofferenti della storia dell'umanità degli ultimi 150
anni. Perché con tutta la felicità che gli abbiamo dato non
hanno
imparato a essere infelici, quindi sono in crisi, giusto?
Esattamente così. Guarda, c'è un esperimento meraviglioso che spiega la cosa che stai dicendo. Hanno provato a generare la foresta perfetta in un setting artificiale, dando giuste temperature, giusta umidità, sequenza delle stagioni. Gli alberi non diventavano grandi, si fermavano alla loro adolescenza e non riuscivano a diventare adulti e improvvisamente hanno scoperto che nella loro foresta artificiale non avevano messo il vento.
Ecco.
Il vento perturba, il vento scuote il fusto dell'albero, trasmette alle radici una perturbazione che le fa ancorare molto di più al terreno e questo immediatamente trasforma l'albero poi in un sistema antifragile.
E non è una metafora questa. Con la vita dei ragazzi, no? È proprio così.
È questa roba qui perché credo che noi siamo, nella nostra preoccupazione di renderli felici, abbiamo tolto il vento dalla loro vita e questo li ha resi, invece che più felici, probabilmente più fragili, più affaticati ad uscire dalla loro comfort zone. L'altra cosa enorme che è avvenuta è che loro si sono spostati dalla vita reale alla vita digitale, che è una vita che ha dentro un sacco di additività, di molta piacevolezza, gratificazione istantanea, ma che chiaramente non ti dà quell'allenamento alla vita che invece ti serve poi per star dentro alle richieste che la vita ti fa.
La quarta di copertina è molto eloquente, no? Tu scrivi: dove ci siamo persi? Ridefinire il ruolo di genitori e educatori è la sfida più grande della nostra epoca. Crescere necessita la stessa cura di un giardino. Vedo che le metafore con la natura ti sono molto care, no?
Sì, credo che la metafora del giardiniere è bellissima perché i nostri figli sono semi, li piantiamo nel terreno, ne abbiamo cura, ma poi la loro crescita non è una cosa che noi possiamo scolpire giorno per giorno, cioè devono fare molto lavoro loro, devono decidere loro quale sarà e come sarà la loro fioritura. Noi lavoriamo moltissimo come carpentieri invece che ogni giorno cesello e scalpello vorrebbero dare la forma sperata a un figlio e farlo diventare quello che vogliamo noi, che è l'esatto contrario di quello che un figlio deve essere nel suo percorso di crescita.
Io mi ricordo che mia figlia, con tutto che è grande, 23 anni, basta pochissimo per farle cambiare umore, buttarla, gettarla nello sconforto. Una telefonata che non arriva, una mail sbagliata,
sto scrivendo che dura troppi secondi.
Io la guardo e dico: ma cosa farei nella vita? In ufficio, questo è all'ordine non del giorno, dell'ora, del minuto. La vita è fatta così.
Bravo, quindi la umili, bravo.
Come la umili? Perché vai dalla parte di Pellai? Non l'ho capito. Perché devi stare a fianco a lui?
Sai che cosa credo?
Sono veramente deboli.
Che tu hai fatto una bella lezione in questo momento di genitorialità, nel senso che i figli hanno tutto il diritto di sentirsi travolti dalle emozioni, ce le raccontano, noi rimaniamo belli tranquilli e gli diciamo: figlio mio, ma questa cosa qua devi imparare a gestirla. Se invece cominciamo a sgranare gli occhi e a dire: mio Dio, ce la farai, cosa ti sta accadendo? Ecco che lì entra probabilmente quel rischio di frantumazione che noi non sappiamo gestire, e di rimando testimoniamo a loro che probabilmente si romperanno, e quindi loro si rompono.
Ma in questo libro cosa racconti? Dici quello che mi stai dicendo? Ok, pensavo fosse finito già il tempo. La cosa che sbagliamo di più noi genitori, la fondamentale.
Senza sconti, Alberto.
Vai. Troppo attenti al traguardo, poco attenti al percorso.
Al viaggio.
Si chiama età evolutiva, deve evolvere facendo errori. Se noi siamo lì a misurare la perfezione e a non accogliere l'imperfezione, c'è solo ansia nel territorio della crescita. E l'allenamento alla vita diventa una corsa a ostacoli pazzesca, perché loro per primi si spaventano, perché appena fanno un errore non dicono: ho fatto un errore, ma sono un errore, sono sbagliato.
Ah, incredibile questo passaggio,
infatti,
è forte.
Spesso mi viene a dire che si ritrovano a vivere proprio con lo sguardo dei genitori, attraverso lo sguardo dei genitori, e quindi poi però le ripercussioni sono anche dure, no?
È perfetta questa immagine dello sguardo con cui li guardiamo. Immaginate un bambino di un anno, sta imparando a camminare, casca per terra. Tu lo guardi con un occhio accogliente, gli dici: bambino mio, si deve cadere per imparare a camminare. Esatto. Se tu lo guardi con l'occhio spaventato, il bambino non riparte più, piange, richiede di essere protetto. E le future camminate che farà saranno piene di ansia. Ecco, lo sguardo fa la differenza.
Magari sbaglio, però per esempio io dico sempre anche la mia compagna, diciamo sempre alla nostra bambina: guarda che anche mamma e papà fanno così, cadono, anche mamma e papà si fanno male, si sbuccia il ginocchio, anche mamma e papà. Anche a noi ogni tanto delle cose che mangiamo non piacciono, cioè cerchiamo sempre di trasmettere il fatto che non è sbagliato quello che lei sta facendo, non è strano, no?
Beh, il libro lo state scrivendo voi in diretta, perché è così. Una cosa che noi facciamo come genitori è l'esatto contrario, e ai miei tempi io... E immediatamente diamo tutti quei modelli di perfezione a cui noi abbiamo. Cioè, se noi diciamo ai nostri figli: è capitato anche a me, cadere fa parte del gioco, immediatamente loro, dentro alle loro cadute, dicono: ok, allora ci riprovo e mi rialzo.
Certo, questo lo facciamo solo da quando conosciamo Alberto Pellai.
Alberto,
prima ricordo Tony dava dei certi scapaccioni alla figlia, poi ha conosciuto Pellai all'improvviso.
Ma io facevo come faceva mia mamma quando cadeva: cioè, vieni qui che ti ridò ancora.
Trongoriest.
Alberto, rimani lì, mettiamo un disco e poi torniamo a farti mille domande.
Va bene.
È appena uscito per Mondadori Allenare alla vita, il nuovo libro di Alberto Pellai, un libro per tornare a essere, non lo sto inventando, è scritto nella fascetta, a essere adulti autorevoli e consapevoli del proprio ruolo educativo, perché c'è un po' questo grande tema, no? Una volta i genitori erano più autoritari, non so se dire autoritari o autorevoli, che sono due cose molto diverse, oggi invece si tende ad essere magari un po' troppo amici dei figli, questo magari è sbagliato, anche recalcati, non fa che dire che il padre, no?
È un po' evaporato. Allora,
pensi?
Il tema è questo, che il grande vantaggio dei nostri figli è che oggi hanno padri che non sono solo spaventanti, ma sono anche amichevoli. Essere amichevoli non vuol dire però essere sempre come il tuo migliore amico.
Cioè, però a volte quel confine è difficilissimo.
È difficile, perché bisogna poi a volte risalire al piano alto e con tranquillità sentirsi autorizzati ai cosiddetti no che aiutano a crescere. Proprio perché abbiamo detto tanti sì che aiutano a crescere, siamo più che autorizzati a dire anche quei no che riteniamo necessari. I genitori... E quando dicono no, vorrebbero che il figlio ti guardasse con occhio adorante e ti dicesse sei un papà meraviglioso,
ti voglio bene,
dice,
lo stesso,
esatto, ma dice, non succede,
anzi dovrebbe dirti quasi il contrario, non ti voglio più bene,
sei il peggiore papà
a
del
proposito
mondo.
A proposito di questa frase, secondo te i genitori dicono tanto ti voglio bene ai figli? Perché mi ha colpito quando l'hai detto.
Allora, dicono oggi dicono molto più ti amo, e la cosa è questa, che amare è un verbo che quando noi lo trasferiamo nella relazione con un bambino sposta tantissimo poi anche il nostro, perché non sono i nostri innamorati, sono certo. I nostri figli, a qualcuno che ami profondamente non vuoi vederlo soffrire, perché il tuo compagno o la tua compagna non devono essere educati da te, certo. Sono già adulti. A un bambino o una bambina, se gli vuoi bene, ti voglio bene, è molto importante dirlo a un figlio. E qua richiamiamo anche i padri. Molti padri stanno cambiando, ma tanti ancora hanno questo approccio che dire le parole positive, cioè dire a un figlio mi hai stupito, esattamente come dire a un figlio ho sbagliato, ti chiedo scusa ho sbagliato. Due robe che i padri solitamente faticano a fare tantissimo, perché
invece così gli insegni a poterlo dire, no?
Io credo che diventi molto più autorevole, certo, nel momento stesso in cui tu per primo, proprio come dicevamo poc'anzi, certo, ammetti che non puoi essere un papà
Alberto
perfetto.
Io secondo te sbagliavo a dire a mia figlia ti stimo abbastanza invece che
wow,
ti voglio bene,
ti trovo abbastanza
bello,
interessante.
No, non lo so, ti stimo abbastanza.
In te ci sono delle cose.
Senti Alberto, a parte gli scherzi, dov'è che abbiamo iniziato a sbagliare?
Guarda, le due
quando
grandi...
è la generazione
Le due grandi cose che sono intervenute e che hanno così cambiato la crescita sono l'iperprotezione, l'idea che i nostri figli così fragili vanno protetti tantissimo.
Madonna, noi siamo sopravvissuti agli anni 60, tu no, agli anni
io
80,
sì, 70, no,
ok. No, noi andavamo in auto, lo diciamo sempre, senza cinture di sicurezza e siamo vivi. Noi senza telefonino non ci hanno ucciso.
Io mi spruzzavo lo spray pan direttamente nella gola quando stavo a casa da solo.
Io
non
uscivo,
sono mai morto.
Uscivo al mattino, mia mamma diceva va a vattin e tornava la sera vivo.
E poi... la seconda cosa però è che tutta questa protezione nella vita reale ha poi sdoganato invece una vita virtuale totalmente non gestita, non supervisionata. Che ha costruito poi questo aspetto di grandissima ansia, forte depressione, notevole demotivazione alla vita. Dovessi darvi proprio il particolare specifico, danno è cominciato evidentissimo negli studi epidemiologici, si è vista questa impennata di ansia, depressione, ideazione suicidaria negli adolescenti.
Parli della pandemia?
Nel 2013. Cos'era successo nei due anni prima? I cellulari erano diventati smartphone, Facebook era diventato Instagram, iPhone 4 produce la videocamera integrata. Per la prima volta tu puoi non solo vedere le vite degli altri, ma avere una vita nell'online. Puoi non solo chiamare, cosa che non fanno più, ma navigare e chattare e stare lì dentro. E questa cosa ha generato il salto dentro a una vita che non c'è e il disallenamento alla vita che invece c'è.
Quindi hai iniziato a paragonare la tua vita a quello che vedevi, il bello degli altri, e logicamente,
pensare
puntualmente,
che...
io faccio schifo, perché se mi stanno mostrando sempre tutto bello... Non
e qua
ho...
hai già scritto il terzo capitolo.
Il terzo capitolo, va bene,
così.
Ma infatti abbiamo dato una spulciata nei vari capitoli, e quello che infatti volevo aggiungere è proprio vivere come se fosse in una dimensione virtuale, cioè questi genitori non hanno tutti gli strumenti e le conoscenze adatte, no? Quindi come si fa a seguire magari questi figli che hanno questo elemento in più? Cioè non è facile.
Non è facile, e credo che dobbiamo ricollocare quell'elemento in più al momento giusto. Abbiamo fatto un errore clamoroso a dare in mano una vita digitale a bambini di 8-9 anni.
Come soluzione veloce.
Velocissima.
Allora, va bene prendere i bambini e mandarli fuori casa, ma secondo te è giusto un bimbo di 5 anni, 6 anni, metterlo su una moto elettrica e mandarlo a fare le gare di motocross come un nostro collega che secondo me è un rincoglionito, prende il figlio, lo sta già...
Che va ma già sui go-kart.
Io credo che se non lo manda in autostrada 4 ma lo manda in un luogo deputato a quella roba lì, gli fa provare l'ebbrezza della velocità.
Sono
io
dai,
non sono d'accordo, non lo manderei nostro figlio.
Sì.
Nostro figlio! Ormai nostro figlio.
Che bello però, davvero. Senti, Alberto, curiosità, ma tante persone, tantissime, vero, si rivolgono a te. Qual è la domanda che ti fanno più spesso?
Guarda, in questo momento le due domande più frequenti sono soprattutto rivolte ai preadolescenti, certo. 10-14 anni, perché lì è come se arrivasse la crepa di qualche cosa che non sta... Uno, fatichissima a studiare, questa cosa mette in ansia il genitore che si accorge che il figlio aumenta il livello, l'asticella, e si accorge che il figlio non ce la fa perché è veramente super distratto. E il secondo aspetto è come faccio a togliergli di mano il joystick, lo smartphone, cioè scoprire che un figlio a 12 anni si sveglia alle 2 di notte per giocare a Fortnite. È chiaro che ti sta raccontando, non che sei sbagliato tu come genitore, ma che quella roba lì dentro alla vita del figlio non funziona.
Ma quanto tempo ce l'ha in mano il papà il cellulare, però?
Perfetto. Cioè,
questo è un altro tema.
È vero,
no?
È verissimo.
Ragazzi,
verissimo.
Noi siamo sempre col... io ho 4 ore, 5 ore quando mi arriva il report dell'uso giornaliero, mi sento un cretino. Come faccio io? Adesso mia figlia non ha ancora quella passione lì, ma quando ce l'ha, come faccio a dire molla sto coso? Quello mi dice, ma mollalo pure te. Chi ha ragione?
Guarda, la fame di sguardo dei bambini, cioè essere guardati, essere avvicinati proprio posturalmente da un genitore che ti sta vicino e ti guarda, è quella roba che poi nutre quella cosa che noi chiamiamo autostima. Autostima non è dirti vali tanto. Autostima è farti vedere che io ci sono per te, mi piace essere lì dove sei tu, ti guardo e tu ti senti guardato.
Io dicevo a mia figlia, ti stimo, vedi? Sì. Senti Alberto, dove sbaglia la scuola italiana? L'ultima cosa, perché non abbiamo più tempo. Se sbaglia qualcosa, visto che siamo partiti da là.
O se ci metti meno, dici dove fa giusto, perché forse è più veloce dire che l'altro.
Ma in questo momento la scuola probabilmente ha, non so, i compiti sul registro di Classroom. Poi hai un figlio tra gli 11 e 14 anni che passa mezz'ora nella chat con i compagni per capire che cosa deve fare. Molto meglio che il docente ti dica, ti faccia usare il diario carta e matita. La Svezia, che aveva tablettizzato l'iscrizione dei bambini della scuola primaria, ha tolto tutto e ha rimesso il libro di carta. Ha detto meglio sacrificare in questo momento le foreste per la carta, perché il vantaggio che ne avranno le future generazioni è infinitamente superiore.
Allenare alla vita, Alberto Pellai.
I 10 principi per ridiventare genitori autorevoli. Se volete ridiventare genitori autorevoli, questo è un buon libro per vedere gli errori che avete fatto, quindi è un libro per tutti.
Anzi, visto che andiamo verso l'estate, può essere il libro da leggere sotto l'ombrello mentre guardate vostro figlio fare le peggio cose sulla battigia.
Mentre vostro figlio appena dopo mangiato si sta buttando in acqua.
Beh, anche per noi ragazzi che non abbiamo figli, io per esempio oggi pomeriggio inizio a leggerlo subito.
Ci vuoi comunicare qualcosa?
No, io sono figlia.
Ma lei è ancora bambina. Lei è ancora bambina.
Sono una bambina.
Deve capire.
Sì, sono...
Grazie Alberto Pellai.
A voi, grazie moltissimo.